Allora, cari ragazzi, la rivoluzione francese non è un fatto tra gli altri, è un fatto importante. Siamo arrivati alla soglia critica in cui dovremo distinguere tra una fase che la storiografia occidentale identifica ormai da molto tempo, cioè il passaggio dalla storia moderna alla storia contemporanea. Abbiamo già visto la soglia critica del passaggio dall'età medievale all'età moderna e abbiamo visto che nell'età moderna è arrivato a compimento quel processo molto lungo che ha portato a Versailles, cioè ai pieni poteri, all'assolutismo realizzato, in particolare sul continente europeo, con la Francia che diventa il modello dell'esercizio del potere assolutistico. Ma c'è anche l'altro modello, quello inglese, cioè di un potere temperato da un parlamento che deve fare i conti con la divisione delle attribuzioni dei poteri tra esecutivo, giudiziario e legislativo. E poi abbiamo visto la rivoluzione americana, che mette insieme istanze culturali dell'illuminismo con questioni interne al mondo anglosassone. La rivoluzione francese è dunque l'evento che produce la distinzione tra l'età moderna e l'età contemporanea. Questo significa che la rivoluzione francese mette in crisi l'antico regime, l'ancien régime, come dicono in Francia. L'antico regime significa una società divisa in caste, all'interno delle quali è impossibile entrare se non per nascita, per cui esiste il primo stato, il secondo stato, il terzo stato. Questi stati sono i tre ceti sociali, tre ordini, cioè il clero, la nobiltà e il popolo. Due ceti privilegiati, i primi due, il clero e la nobiltà, il terzo non privilegiato, che è il popolo tutto. Ebbene, viene messa in crisi questa forma di organizzazione della società e si passerà nell'età contemporanea a una società in cui i ceti privilegiati scompaiono e la borghesia, che prima era il terzo stato, diventa tutta la società. Poi ci saranno varie gerarchie di borghesia, ma in effetti progressivamente si liquida l'antico assetto sociale che prevedeva una nobiltà e un clero come ceti privilegiati. Quindi primo aspetto, l'età contemporanea è quella in cui l'antico regime, intesa come tripartizione della società in ordini statici all'interno dei quali è impossibile entrare, e addirittura con un'alleanza di due ceti privilegiati, per cui se vuoi essere un vescovo, un cardinale, un grande abate, devi provenire da antiche e importanti famiglie aristocratiche. Questo ordine viene messo in crisi e si passa a una società borghese. Una società borghese è basata sulla eguaglianza di fronte alla legge di tutti i membri della società. Non esiste una legge per l'aristocratico, una legge particolare per l'ecclesiastico e una legge invece per il popolo. Esiste una legge che è uguale per tutti. Questo slogan o questa massima, questo valore che viene ancora oggi asserito con importanza all'interno dei nostri tribunali, è il frutto della rivoluzione francese. E in fondo questo è il frutto della meditazione, delle speculazioni dei filosofi illuministi. Tanti di quegli aspetti che si affermeranno con la rivoluzione francese sono stati anticipati dall'illuminismo. L'illuminismo ha ispirato la rivoluzione americana, che è una rivoluzione dell'eguaglianza, anche se poi sappiamo che la Costituzione americana non è che abbia del tutto realizzato storicamente gli ideali illuministici che i filosofi francesi propugnavano: l'eguaglianza di uomo e donna, l'eguaglianza e la libertà di tutti quanti. Gli schiavi, sappiamo, non sono stati liberati dalla Costituzione americana. La rivoluzione francese invece tende a fare piazza pulita e soprattutto mette in circolo queste idee con un'altra forza rispetto al dispotismo illuminato. Che il clero fosse un ceto privilegiato ne abbiamo parlato anche quando parlavamo di dispotismo illuminato. Sappiamo infatti che i regnanti cercavano in qualche maniera di eliminare certi privilegi, come la mano morta, vi ricordate, una serie di diritti, il diritto d'asilo, di cui la Chiesa godeva e che la rendeva un corpo estraneo all'interno della società, privilegiato perché obbediente a regole separate rispetto al resto del corpo sociale. Primo aspetto della rivoluzione francese, fa piazza pulita dell'antico regime inteso come società statica, per cui se nasci all'interno del popolo non puoi diventare nobile, a meno che non ci sia quelle forme surrogate di nobiltà di toga, vi ricordate? Ecco, come sempre la storia non è che si attaglia con l'accetta. La nobiltà di toga era già un modo per rendere più mobili, più aperte delle classi sociali, o meglio dei ceti, che erano totalmente statici. Ciò nonostante, la rivoluzione francese fa veramente piazza pulita e rimescola un po' tutto, togliendo via la nobiltà il suo significato di classe separata e privilegiata e chiusa al suo interno. Secondo aspetto che rende prevede questo evento così importante è il crollo verticale dell'assolutismo. Tutta l'età moderna è una crescita dell'assolutismo in direzione di Versailles, cioè appunto di un sovrano che governa lo Stato di sua proprietà, lo governa con delle leggi di cui lui è il propugnatore, ma che contemporaneamente non lo riguardano, perché lui è, come dire, il padrone dello Stato e fuori dello Stato, quindi le leggi interessano il popolo e non interessano lui, perché lui è la fonte della legge. Ecco, tutta questa costruzione giuridica viene a mancare con la Rivoluzione Francese, addirittura il re viene ghigliottinato, a testimonianza che ci si può sbarazzare proprio dell'idea teorica dell'esistenza di un sovrano come ruolo istituzionale, come istituzione dello Stato. Si può appunto ripristinare una repubblica. La repubblica è un governo che non ha bisogno di un re per essere gestito, quindi, come avviene anche in America, si utilizzerà la tripartizione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, ma soprattutto l'idea che una singola persona possa assommare nelle sue mani tutti i poteri, e trattando la nazione come se fosse la sua proprietà privata, questo viene completamente a mancare e si passa a una concezione diversa del potere come un potere condiviso, in cui una parte del popolo deve essere coinvolta e soprattutto in cui nessuno può detenere il controllo assoluto del potere. Il potere va separato in tante istituzioni che devono essere messe in concorrenza le une con le altre in maniera tale che ci sia una sorta di bilanciamento. Questo sì, la Costituzione americana lo ha fatto, un'architettura complessa che vede il Congresso, il Presidente della Federazione e poi la Corte Costituzionale. Quindi doppia rivoluzione, rivoluzione sociale con l'abolizione della nobiltà e dei privilegi, poi rivoluzione nella concezione del potere che diventa potere partecipato, la monarchia viene messa in discussione, addirittura eliminata, poi ci sarà un momento di ripristino della monarchia in Francia, ma oggi abbiamo una repubblica francese, quindi vuol dire che una volta ghigliottinato il re, in Francia l'idea di una monarchia di diritto divino scompare definitivamente, e per quanto poi circostanze storiche varie consentano il ristabilirsi della monarchia per un certo numero di anni, ciononostante rimangono monarchie molto deboli, perché il popolo non crede più nella necessità di avere un re come il padre della nazione e il padre padrone della nazione. No, questo è impossibile. Il potere è qualcosa che va condiviso, che va separato tra varie istituzioni in concorrenza tra loro. Però vi faccio vedere questa immagine che mi pare molto significativa, perché rappresenta tutte le contraddizioni della Rivoluzione Francese. In realtà la Rivoluzione Francese è un movimento storico repentino che si consuma nel giro di pochi mesi, una manciata di mesi, cioè dura alcuni anni, però il momento caldo della rivoluzione riguarda pochi mesi, quindi è decisamente repentino. Quindi noi assistiamo a una brusca accelerazione della storia, al punto che dovremmo conteggiare gli eventi storici in mesi e non più in anni o in decenni come abbiamo fatto in passato. C'è un momento quindi di grande accelerazione che riguarda la Francia, ma poi la rivoluzione viene esportata a tutto il mondo, è uno di quei fatti che diventano di portata europea sicuramente, ma direi mondiale. Però la intrinseca contraddittorietà della Rivoluzione Francese è questa, che si ispira da un lato ai valori dell'illuminismo, liberté, égalité e fraternité, libertà, eguaglianza e solidarietà, si potrebbe dire, o fratellanza, quindi il diritto di essere uguali davanti alla legge, il diritto di sopportare il peso dello Stato tutti insieme in maniera equa, il diritto di prendere parte alle decisioni. Ma come vedete non ne condivide i metodi, perché l'illuminismo vorrebbe che l'aumento di razionalità pompata all'interno del sistema andasse di pari passo con metodi razionali. È un po' come quando si coglie il cortocircuito tra una giustizia che per fare giustizia è ingiusta, quindi una giustizia che tortura qualcuno per fare giustizia è una giustizia ingiusta, perché applica metodi ingiusti per fare giustizia. Così l'illuminismo ha sempre rifiutato l'idea della rivoluzione violenta, perché la violenza è intrinsecamente irrazionale. Questa immagine mi pare che rappresenti bene, è una satira. Si scatenano anche i giornali durante la Rivoluzione Francese, perché con l'avvenuta acquisizione della libertà, la libertà di stampa permette appunto a tanti giornali di circolare, realizzando quella che poi era un desiderio, una volontà dell'illuminismo stesso. Qua si vede un uomo che indossa il berretto frigio, vedete questa specie di berretto rosso che ricorda quello di Grande Puffo, se ce l'avete presente, un berretto floscio sul davanti, vedete, è un simbolo da secoli, dall'epoca di Spartaco ma ancora prima, della emancipazione dalla servitù, dal servaggio. Ebbene, quindi un uomo, un francese che indossa un berretto frigio, simbolo dell'orgoglio di essersi liberato dalla schiavitù, che scrive sul muro fraternite, fratellanza, solidarietà. Qual è la contraddizione? È che si vede sulla parte sinistra del dipinto, o meglio del disegno, si vede appunto una serie di corpi accatastati l'uno sopra l'altro e poi issato sopra una picca la testa di una donna. Questo in fondo fotografa molto bene le contraddizioni della Rivoluzione francese, che abbraccia metodi violenti e in certe fasi, in certi momenti, attua la giustizia popolare per realizzare un maggior livello di razionalità del sistema e soprattutto per realizzare, come viene scritto in questa scenetta satirica, la fratellanza, cioè la fratellanza passa attraverso lo sgozzamento, la ghigliottina e attraverso l'assassinio di centinaia, forse migliaia di persone. Non è stata tutta la Rivoluzione francese così, una fase però circoscritta è stata estremamente violenta e ha dato luogo proprio alla giustizia popolare, cioè una giustizia fatta a furor di popolo, in cui la separazione di poteri in effetti non esisteva e il terrore e la paura hanno consigliato di uccidere tutti quelli che venivano percepiti come nemici della rivoluzione. Chiunque anche fosse soltanto sospettato di essere contrario alla rivoluzione veniva passato attraverso la ghigliottina, uno strumento quanto mai illuministico, perché dava la morte in maniera scientifica, tecnologica, asettica, impersonale e soprattutto veloce, senza inutili patimenti, mentre il boia sappiamo che straziava la vittima e a volte il boia poteva anche, come dire, sbagliare il colpo e quindi la povera vittima doveva ricevere 3, 4, 5 colpi prima di poter trovare riposo nella morte. La ghigliottina non falliva mai, perché colpiva in maniera precisa, diciamo tecnologicamente avanzata. Tra l'altro fu approvata da Luigi XVI, che poi la sperimentò su se stesso, il quale appunto fu avviato a morte. Quindi la Rivoluzione francese è stata anche un movimento che a un certo punto è diventato violento, di una violenza fuori controllo, di una violenza esercitata politicamente ai danni di quelli che erano sospettati o accusati di remare contro il cambiamento, un cambiamento diretto a volte in direzioni contraddittorie, come è proprio delle rivoluzioni in cui la violenza tende a generare scelte repentine, non ben ponderate, meditate, e quindi poi a generare anche il suo contrario. Allora, innanzitutto dobbiamo capire le cause della Rivoluzione francese. Il primo punto che viene indicato sono le cause finanziarie. Le cause finanziarie hanno a che vedere con il bilancio dello Stato. La Francia era una nazione ricca? Sì, era una nazione ricca e trionfante nel XVII secolo, ma nel XVIII secolo le cose per la Francia hanno cominciato ad andare peggio. Quali sono i principali motivi delle difficoltà finanziarie della Francia? Motivo numero uno: i costi esorbitanti di Versailles. Versailles è una macchina per il potere e del potere, rappresenta simbolicamente il potere nella sua magnificenza, ma contemporaneamente è una macchina che serve affinché il potere sia assoluto, sciolto cioè dal controllo aristocratico. In qualche maniera Versailles compra gli aristocratici affinché si disinteressino del potere e della politica, quindi ha un costo esorbitante ed eccessivo. Assorbe buona parte della ricchezza della nazione. Poi il secondo capitolo sono le guerre. La Francia ha portato avanti, da quando è diventata la prima potenza continentale, una politica di grandeur, di grandezza militare. Luigi XIV è stato in guerra per tutta la sua vita. Ci ricordiamo benissimo le guerre settecentesche di successione spagnola, è stato coinvolto nella guerra di devoluzione, in moltissime guerre, laddove c'era la possibilità di ampliare i territori francesi, Luigi XIV ha combattuto, ma non è stato l'unico, anche Luigi XV e anche Luigi XVI. Ci ricordiamo in particolare la guerra dei sette anni. La guerra dei sette anni è stata una guerra in cui la Francia ha speso molto e perso moltissimo, in particolare le colonie, che erano dei bacini fondamentali per l'economia francese, un'economia di tipo coloniale. Vi ricordate, avendo perso la Louisiana, ha perso praticamente tutti i territori sul continente nordamericano e ha perso pure l'India, è andata a vantaggio dell'Inghilterra. Questo aspetto teniamolo presente, poi lo ricapitoleremo, ma un terzo aspetto che riguarda la crisi finanziaria è il fatto che la Francia è un paese che è evidentemente sorpassato dall'Inghilterra, sorpassato sul piano coloniale, perché l'Inghilterra vince laddove la Francia perde, guerra dei sette anni, ma soprattutto perché è in corso una grande rivoluzione che è destinata a cambiare il mondo. Questa avviene in Inghilterra e non in Francia, si chiama Rivoluzione Industriale. Siamo nel 1789, quando in Francia c'è la rivoluzione, e la rivoluzione industriale ha già mosso i suoi primi passi in Inghilterra, prima sotto forma di rivoluzione agricola e poi di vera e propria rivoluzione nell'organizzazione del lavoro e nella applicazione tecnologica al lavoro, che permette un incremento esponenziale della capacità produttiva. In Inghilterra questo avviene prima, e quindi la Francia, che era abituata a essere potenza egemone, si trova di fronte a un concorrente che è inarrivabile. L'immagine ci fa vedere quello che sta avvenendo contemporaneamente in Inghilterra. Vedete, qui abbiamo il mule spinning, cioè dei grandi filatoi e telai meccanici che prima usano la forza dell'acqua e successivamente la forza del vapore. James Watt sta mettendo a punto la sua macchina a vapore, di cui parleremo a tempo debito, che è destinata a trasformare completamente il volto del mondo, al punto che l'industria diventa la prima voce di ricchezza di un paese. E fino a poco tempo fa, per dire se un paese era ricco o povero, bastava vedere la quantità, l'intensità della sua industrializzazione. Un paese industrializzato era un paese ricco, un paese non industrializzato era un paese povero. Ecco, l'industria attecchisce e inizia proprio in Inghilterra. La Francia rimane indietro di due passi rispetto all'Inghilterra. Non è l'unico paese, tutto il resto d'Europa dovrà aspettare la fine del Settecento, i primi anni dell'Ottocento, 1820, 1830, per vedere una precoce industrializzazione. E sarà la Francia stessa, ma nell'Ottocento, la Svizzera, sarà il Belgio, sarà la Germania più tardi. L'Italia arriverà all'industria nel 1890, le prime industrie, per poi non parlare di quelle più importanti 1955-60. Quello è stato il miracolo economico. Qui stiamo parlando di un secolo e mezzo dopo. Quindi possiamo dire che l'Inghilterra ha vinto la guerra dei sette anni anche perché dal punto di vista economico è più forte, è in grado cioè di produrre di più. La Francia invece produce ancora con sistemi tradizionali, e questo la tiene in una condizione di maggiore arretratezza, di maggior povertà. Quindi troppe spese militari. Pensate, anche in epoca recente la Francia ha combattuto una guerra dalla quale ha ricavato pochissimo, avendo speso molto, ed è appunto, pensateci, la guerra di indipendenza americana, la rivoluzione americana, dove gli americani hanno chiesto aiuto ai francesi, e non solo i francesi, anche gli spagnoli e anche altri hanno aiutato nella speranza di danneggiare l'Inghilterra. Risultato: gli americani hanno ottenuto l'indipendenza e la Francia ha ottenuto pochissimo, qualche isola delle Antille e le sue basi in Senegal. Ecco, quindi la guerra dei sette anni va ricordata. Guerra dei sette anni, non ci ritorniamo, ma è stato un duro colpo per la Francia e ha generato l'intervento francese nella guerra di indipendenza americana, dalla quale la Francia ha ottenuto soltanto ulteriori danni. Le casse dello Stato sono esauste per pagare una guerra che è stata vinta ma che non ha portato reali benefici. Con la guerra di sette anni la Francia aveva perso le basi in India, tutto alla Louisiana, che comprende, diciamo, il Canada e tutti i possedimenti americani, mettiamola così, l'isola di Haiti e il Senegal, pensate un po', nella guerra di sette anni. Poi la rivoluzione americana, in cui appunto la Francia ha aiutato le 13 colonie, si è siglato a Versailles il trattato, come dire che l'aiuto francese è stato importante, ma di fatto la Francia non ha ottenuto grossi risultati di annessione, in termini di annessione territoriale, e quindi puri costi senza veri e propri guadagni. Dipinto che rappresenta il Trattato di Parigi siglato a Versailles. E allora il problema comincia a verificarsi quando, in sostanza, viene pubblicato un rendiconto al re. Il rendiconto al re è un atto che il ministro dell'economia e delle finanze deve licenziare annualmente per stabilire quale sia lo stato di salute dell'economia del paese. Siamo in deficit? Siamo in avanzo? Aumenta il gettito fiscale? Diminuisce? Aumentano o diminuiscono le spese? Rendendo conto anche, diciamo, dei capitoli di spesa. Dov'è che stiamo spendendo molto? Beh, in sanità non si spende, in istruzione non si spende, ma magari si spende per le arti, per proteggere le scienze, per le accademie, si spende per opere pubbliche, grandi interventi di lavoro come il canale di Midi, vi ricordate il canale del Mezzogiorno? In che cosa si spende? Allora, Jacques Necker è un banchiere ginevrino, il quale è considerato il ministro dell'economia e delle finanze, e lui puntualmente fa il suo mestiere, che è quello di pubblicare capitoli di spesa e il bilancio dello Stato. Il problema è che nel pubblicare questo bilancio dello Stato trucca i conti come è d'abitudine, perché è importante che le persone non sappiano quali sono le vere condizioni delle finanze dello Stato. Ma nel truccarli commette un errore, cioè lascia visibile il capitolo di spesa di Versailles. Cioè la situazione appare più rosea di quello che è realmente, e questo è indispensabile. Ma d'altro canto le spese di Versailles vengono lasciate in chiaro. In questa maniera l'opinione pubblica, che si informa per mezzo dei giornali, cominciano ad esserci dei giornali su cui vige la censura di Stato. Non si può, ma certo il rendiconto presentato al re da parte del ministro dell'economia è pubblico, perché è la stessa capitale Versailles che lo mette in circolazione. Un documento ufficiale, insomma, è come guardare per noi oggi i dati della Polizia di Stato o della Questura o Istat, cioè è un ente pubblico, non si può discutere. Ecco, tra l'altro la politica manipola questi dati in maniera tale che non debbano significare quello che invece è la reale situazione. Però il problema è che Necker lascia in chiaro i costi vivi di Versailles. Ebbene, in un momento di crisi economica, in un momento in cui le tasse sono alle stelle, in cui c'è sofferenza e disoccupazione popolare, la gente, ma soprattutto i ceti borghesi, avete capito, c'è tanto analfabetismo ancora in Francia, ma la gente che conta, magari persone che hanno manifatture, persone che hanno banche, persone quindi che fanno parte del terzo Stato, pagano le tasse, però non possono contare in politica, come d'altro canto neanche gli aristocratici, ma gli aristocratici sono privilegiati, non pagano le tasse, possono leggere quanto costa Versailles. Comincia a montare questa idea dello scandalo. È uno scandalo che in un momento di sofferenza Versailles costi così tanto, il che ti fa anche un po' pensare a quello che è capitato in epoca tutto sommato recente, al successo commerciale che ha avuto un libro di due giornalisti che erano Gian Antonio Stella e l'altro era Sergio Rizzo, che si intitolava La Casta. Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, La Casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili e continuano a esserlo. Questo è stato un successo editoriale straordinario, è stato un libro che ha fatto epoca. Vediamo quando è uscito, che non me lo ricordo, è uscito comunque in un'epoca in cui improvvisamente la gente si accorgeva che i politici guadagnavano tantissimo, che avevano una serie di benefit e di benefici, potevano salire in treno, avevano i voli gratuiti, potevano entrare al cinema, potevano andare a teatro, avevano la pensione o il vitalizio che siano dopo pochissimi anni di legislatura, detenevano insomma una serie di vantaggi. Ecco, 2007, vedete, alla vigilia della crisi del 2008, in una fase storica molto particolare in cui l'umore della gente era così nero che l'uscita di un libro non è più soltanto un fatto editoriale, anche perché diceva cose che erano in fondo note. Non è che quei benefici fossero stati improvvisamente votati dal Parlamento qualche mese prima, no, faceva il punto e ricapitolava qual era la condizione separata di chi entrava in Parlamento avendo dei ruoli pubblici, e veniva questa definita con un colpo giornalistico la casta, appunto l'idea che non si trattava più soltanto di una funzione che meritava una certa retribuzione, ma come dire di una specie di aristocrazia o di oligarchia legata al potere, per cui chi entrava lì veniva benedetto dal potere e godeva di una condizione di benessere che non si vedeva nel paese, la casta. Quindi che cosa è interessante di questo libro della casta? Il fatto che il suo successo dimostra l'umore del paese che odia i politici, che li considera incapaci, ingiustamente pagati troppo e godenti di un vantaggio legato appunto a privilegi che non sono, per così dire, giustificati dalla loro funzione pubblica. E questi sono i due giornalisti, Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella. Sergio Rizzo l'abbiamo anche ospitato qua a scuola, è venuto qualche anno fa a parlare, appunto, giornalisti di inchiesta che hanno fatto poi questo libro che ricapitolava cose note e pubbliche, tra l'altro. Ecco, perché vi ho fatto questo esempio? Per darvi l'idea di come questo libro sia stato il simbolo, il segnale che c'era un malumore diffuso nel paese e la gente comprava il libro non tanto per leggerlo, ma quasi per dare un voto contro la politica, per far capire che la gente era stanca. Da lì poi è venuto fuori, per esempio, il voto recente di riduzione dei parlamentari, in quanto la gente considera il Parlamento poco utile, popolato di persone, come dire, non particolarmente professionali o insomma non particolarmente efficiente, è venuto fuori il taglio dei parlamentari che ha ridotto dai 630 ai 315 all'attuale numero, che mi pare ridotto di circa un terzo. Si è cominciato a tagliare qualche privilegio, poi sono sempre operazioni timide per cui si fanno alcuni interventi di facciata e poi magari vengono ripristinati a distanza di qualche anno. Ormai il libro è piuttosto datato, forse non si legge più, ma ha venduto
milioni di copie in un paese in cui se un libro vende 100.000 copie è un best seller, ok? Milioni di copie. Che cosa segnalava? La temperatura che il paese aveva nei confronti della politica, cioè l'odio, il disprezzo nei confronti della politica considerata non all'altezza, pagata eccessivamente in maniera del tutto irragionevole rispetto al contributo. Questa è la stessa cosa del rendiconto di Necker, cioè Necker pubblica qualcosa che in fondo, che Versailles sia un pozzo di San Patrizio dove vanno gran parte delle risorse del paese, è noto a tutti. Che la gente stia male, basta guardarsi intorno: disoccupazione, miseria, persone che chiedono la carità, mendicanti, via dicendo. Però in quel momento la pubblicazione del rendiconto fa scoppiare la bolla e la gente è come se si rispecchiasse in quel rendiconto, prendendo atto che effettivamente quello che tutti pensano è la realtà. Versailles è un peso per la nazione. Quindi comincia a montare un senso di disgusto, di odio nei confronti dell'assolutismo e del sovrano. Si comincia a vociferare che sono decenni e decenni che il re non convoca più gli stati generali. Che diavolo sono gli stati generali? Sono un'istituzione medievale che consiste nell'assemblea dei rappresentanti dei tre ordini in cui si articola la società di antico regime. Primo stato, il clero. Secondo stato, la nobiltà. Terzo stato, il popolo tutto. Ok. Come mai il sovrano non convoca più gli stati generali? Qual è la funzione degli stati generali? Approvare l'aumento delle tasse, approvare l'entrata in guerra. Il re non può deciderlo da solo, deve convocare gli stati generali. Peccato che non li convochi più dal 1614. Sono ormai passati 170 anni dall'ultima volta che sono stati convocati gli stati generali. Com'è possibile questo? Perché non li convoca? Ecco, vedete, cominciano appunto i malumori, si comincia a guardare con astio nei confronti di un'istituzione, quella monarchica, che spolpa lo Stato, spolpa le ricchezze dei cittadini, compie scelte sbagliate come quelle suicide delle ultime guerre o perse o malamente vinte, e poi il costo dello Stato ricade sui cittadini che verificano questa situazione. Ok, questa è l'immagine appunto di Necker. Che cosa fa il sovrano? Beh, licenzia Necker, prova a rimediare e soprattutto si affida degli altri consulenti, i quali però gli danno tutti lo stesso suggerimento, e cioè che per risolvere il buco di bilancio che lo Stato presenta, che è ben più grave rispetto a quello che è pubblicato in chiaro nel rendiconto al re di Necker, bisogna assolutamente chiedere che i ceti privilegiati contribuiscano un po' alle tasse, alla fiscalità generale. Perché? Perché la nobiltà, per quanto sia molto esigua dal punto di vista numerico, però non paga le tasse, ma detiene la gran parte delle ricchezze nazionali. Il che mi porta ancora una volta a un intervento attualizzante. Attenzione, quanto è dal punto di vista della consistenza numerica l'aristocrazia francese? Si calcola un 1,5% è il totale delle persone nobili in Francia, ma l'1,5% del paese detiene una parte considerevole della ricchezza nazionale su cui non si esercita nessuna azione di prelievo fiscale, mentre il 98% circa della popolazione paga tasse così elevate da non poterle sopportare, che le riducono in miseria. Quindi qual è il parallelismo attualizzante al mondo di oggi? Beh, ma la situazione è uguale anche oggi. Noi sappiamo benissimo che 10 famiglie nel mondo detengono una porzione di ricchezza del mondo che è enorme. Adesso non voglio sparare cifre perché se ne sentono tante, ma a volte si parla appunto di un'elite dell'1, del 2% che ha il 60, il 70, l'80% della ricchezza. Ok, pensate ai big tech, cioè le grandi multinazionali della tecnologia, come hanno modificato la distribuzione della ricchezza. Hanno incamerato enormi quantità di ricchezze, paragonabili a quelli di uno Stato e anche più, a fronte di un impoverimento generale della classe media. Ok, e qual è la situazione attuale? È questa: Google, Amazon, Facebook, questi giganti, diciamo, della tecnologia, che rastrellano centesimi, ma in tutto il mondo, e quindi guadagnano miliardi, a che tipo di tassazione vengono esposti? 0,5%? Hanno sedi legali in Irlanda, hanno sedi legali in paradisi fiscali. Sappiamo benissimo che Amazon paga pochissime tasse. E perché? Perché ha un battaglione di commercialisti che sanno tutte le strettoie, i cavilli legali che permettono loro di fatturare in maniera tale da poter legalmente eludere le tasse sostanzialmente. Ok? Quindi abbiamo il paradosso che l'impiegato delle Poste spende vende probabilmente contribuisce con il 35, il 40, forse il 45%. Il panettiere che ha il panificio qui sotto la piazzetta paga probabilmente un 45-50% di tasse. Facebook l'1%, lo 0,5%. Provate a dare un'occhiata ai giornali di economia che parlano appunto di quanto sia il contributo. Questo è il genere di scandalo che scandalizza le persone. Oggi notiamo che mentre i francesi della rivoluzione francese sono scatenati su questo, oggi invece noi lo accettiamo come un dato di realtà. Perché queste grandi compagnie digitali riescono a ottenere questa tassazione particolare? Abbiamo detto perché hanno grandi risorse dal punto di vista di avvocati, commercialisti che sanno tutte le modalità con cui eludere il fisco. D'altro canto ci sono anche dei paradisi fiscali che richiamano queste gigantesche compagnie perché, come dire, danno delle condizioni di vantaggio, di privilegio, perché poi magari questi danno lavoro, non lo so, risolvono alcuni problemi, creano un indotto comunque, quindi generano una ricchezza. Secondo voi come mai, com'è possibile che le grandi multinazionali di oggi riescano ad avere una tassazione più bassa rispetto a quella di un impiegato delle poste o di un operaio metalmeccanico di Fincantieri? Com'è possibile questo? Non dovrebbe un paese democratico come il nostro, ma tutta l'Europa è fatta di paesi democratici, non dovrebbe un paese democratico tassare, come dicono tutte le costituzioni, di più le persone più ricche? E sicuramente una compagnia come Amazon è ricchissima e quindi può essere tassata. Oltre 36 miliardi di imposte non versate grazie alla capacità di giostrare la propria fiscalità e spostarla laddove le regole sono meno pesanti. È quanto sono riuscite a fare le 25 maggiori società web soft, i colossi tecnologici che operano da internet al software, scandagliati nel consueto report di Mediobanca del settore. Dallo studio emerge che nel 2021 circa il 30% dell'utile ante imposte delle 25 maggiori web soft mondiali è stato tassato in paesi a fiscalità agevolata, con conseguente risparmio fiscale di 12,4 miliardi di euro, eccetera eccetera. Qua si parla di un tax rate effettivo del 25%, che è di più di quello che ho detto io, ma a me risulta diversamente. Ma il 25%, voglio dire, che è la prima aliquota fiscale per uno che guadagna 10.000 euro all'anno. Uno che ha uno stipendio di, non so, 12, 13, 14 mila euro lordi l'anno paga il 27% un primo scaglione d'aliquota dell'IRPEF. Non so se sapete come funziona l'IRPEF. Quindi, insomma, questi fanno utili miliardari pagando come uno che guadagna 10 mila euro l'anno, il che vuol dire 500 euro al mese. Ci sarà qualcosa di strano, perché ai posteri l'ardua sentenza.